Gracias. Allora, buonasera a tutti. Immagino che qualcuno di voi sarà stato un po' stupito leggendo il titolo di questo mio intervento, perché è il titolo di un romanzo molto famoso, questo Doppio Sogno. È un romanzo di Schnitzel che parla di un sesso perverso. Ma qui non parlerò certamente di sesso perverso, però mi piaceva utilizzarlo perché è una bella definizione. Cioè, in questo mio intervento ci sono i protagonisti, diciamo, sono tre. Ci sono i ragazzi con le loro aspirazioni, con i loro sogni, per lo più sogni ad occhi aperti. I genitori con i loro sogni per i figli. E terzo, tutto quel mondo che gravita intorno ai giovani oggi e da cui i ragazzi traggono ispirazione, suggerimenti per la costruzione della loro personalità, che lo vogliano o non lo vogliano. Ecco, iniziamo però dal fatto che in tutte le epoche storiche i ragazzi hanno sempre sognato per sé l'avventura, cioè il successo, un destino luminoso, sia pure naturalmente con differenze notevoli tra un'epoca e l'altra, tra un sesso e l'altro, e anche in rapporto a quello che poteva offrire l'ambiente nella loro epoca. In linea di massima, però, essendo i teenager, i giovani, pieni di energie, con gran voglia di vivere, creativi, anche molto creativi, è un'età in cui si esplora liberamente tante possibilità, i giovani hanno sempre coltivato dei sogni di grandezza, che l'abbiano ammesso o no, insomma, quindi di trionfi sulle sfide della vita, di grandi raggiungimenti. Qualcosa appunto che possa soddisfare il loro bisogno di avventura, ma anche di autostima, anche il loro narcisismo, che in quest'età è fisiologico, non è una cosa negativa. Insomma, se poi dura in seguito, allora se ne riparla. Però a quest'età è normale che i ragazzi siano narcisisti, perché molto centrati su di loro, su quello che sta avvenendo, sulle trasformazioni in corso, in questo passaggio tra l'infanzia e quella che poi sarà la giovinezza. E ne era convinto già Aristotele, che nella Repubblica scriveva proprio testualmente: i giovani sono ambiziosi e ancor più desiderosi di successo. Un'affermazione che poi ha trovato moltissime conferme nei secoli successivi. Cioè, per citare un caso letterario, nel romanzo Il rosso e il nero di Stendhal, il protagonista Julien Sorel porta al collo, e non se ne stacca mai, porta al collo una medaglia con Napoleone, il mito, l'eroe della sua epoca, in cui moltissimi altri giovani si identificavano. Ma per dire, anche Garibaldi ha avuto i suoi fans, suscitava entusiasmi fortissimi, ma non soltanto in Italia, anche all'estero, in tutto il mondo, perché lui si è espresso in varie parti del mondo come generale, insomma. E quindi grandi entusiasmi, grandi identificazioni, e così in tutt'altro contesto, per fare solo qualche esempio, ma di esempi ci sono tantissimi. Sempre per rimanere in ambito guerresco, per esempio, ahimè, gli Hitlerjugend, i più giovani tra i soldati di Hitler, che erano dei ragazzini, potevano avere 15 anni, 14 anni, che seguivano il Kaiser in uno stato di pura esaltazione. Se voi guardate i filmati d'epoca, vedrete queste visi trassognati di questi ragazzini giovanissimi con il fucile. Cioè, tra di loro, tra l'altro, si vede anche Benedetto XVI. Pensate, Benedetto XVI. Perché? Perché era il mito dell'epoca. E un ragazzino a quell'età non è che sta a fare tante distinzioni. Le distinzioni poi le fa dopo, no? Quelli erano i modelli eroici proposti dalla società e quindi i ragazzini si ispiravano a quei modelli. Poi c'era anche intorno, ovviamente, tutta una spinta, perché c'è sempre, ovviamente, anche una spinta del mondo degli adulti, o una parte del mondo degli adulti. Quindi, perché? Perché nell'adolescenza i giovani sono alla ricerca di se stessi, di un esempio nobile o importante a cui ispirarsi, perché si sta formando la loro personalità e quindi hanno bisogno di darsi un'identità, anche se questa identità non sarà definitiva. Però, diciamo, non sono più bambini, non sanno ancora bene che cosa stanno diventando, che cosa vogliono diventare, quindi stanno in questo periodo di transizione, di incertezza. Possono ispirarsi a persone della famiglia, qualcuno si ispira a persone della famiglia, anche della scuola, oppure a quei personaggi che trovano nella società e nel mondo esterno. Recentemente ho avuto l'occasione di osservare l'entusiasmo di un ragazzino di 12 anni per i lanci di un satellite di Elon Musk, che sicuramente voi conoscete, sapete, no? Nell'ambito di quel programma SpaceX, ultimamente si è verificato cosa, un mese e mezzo fa, due mesi, eccetera. Lui, questo ragazzino, era documentatissimo su tutte le fasi del lancio, sulle innovazioni tecniche, sui moduli che potevano essere riutilizzati, sull'aggancio alla stazione spaziale e naturalmente sul ruolo, sulla preparazione, sul coraggio degli astronauti, persino su quello che mangiano, no? Che è molto importante, tra l'altro. Così che si è talmente immedesimato in questa storia, in questa vicenda, che poi ha sentito l'esigenza di scrivere una mail a Musk. Ancora non gli ha risposto, però lui spera, che è il promotore di Tesla, no? Sapete benissimo di chi si tratta. Ecco, è inutile dire che attualmente il suo sogno non è quello di diventare ingegnere spaziale. No. Ecco, a differenza, e questa è una cosa importante, a differenza di quanto accadeva in passato, che i giovani si ispiravano a personaggi reali che potevano conoscere personalmente, ma anche di cui sentivano parlare, oggi i giovani trovano anche accanto ai personaggi in carne ed ossa, familiare e non, e quindi impegnati negli eventi nel mondo reale, tutto un mondo virtuale. Ecco, questa è la novità degli ultimi decenni, tutto un mondo virtuale molto esteso e molto attraente da quando c'è il cinema e poi dopo con tutte le evoluzioni che ci sono state fino a internet e così via. Per cui in un saggio intitolato La seconda famiglia, uno psicologo americano che si chiama Ron Taffel spiega come nel mondo occidentale attuale, accanto alla prima famiglia, ce ne sia una seconda. Una seconda che nell'adolescenza tende a prendere il sopravvento sulla prima. La seconda famiglia sarebbe quell'insieme di coetanee, videogiochi, messaggi provenienti dal mondo dei media, della musica molto importante oggi, dello sport, pensate il calcio, no? Le follie che si fanno per il calcio, e anche della pubblicità, e da tutto dove lavorano i creativi, che poi sono bravissimi a creare dal nulla, e da tutto quel vasto mercato che oggi si rivolge ai giovani fin dall'infanzia. Addirittura, per esempio, io ricordo che una trentina di anni fa c'erano ancora delle regole in base a cui non bisognava rivolgersi, fare delle pubblicità utilizzando i bambini, oppure fare delle pubblicità rivolgendosi a bambini di età inferiore ai 12 anni, poi agli 8 anni, poi dopo ai 4 anni, adesso si rivolgono ai neonati. Quindi voi capite, e siccome poi sono abbastanza bravi questi pubblicitari, è chiaro che tutto questo lavora poi nell'immaginario anche di bambini molto piccoli. Io sono molto contraria, però questo è un dato di fatto. Ecco, quindi gli eroi, il mito, un giovane oggi li può trovare nei film. Per esempio, ecco, ce n'è uno che sta uscendo in questi giorni, molto interessante da questo punto di vista. In alcune sale è già uscito, ma arriverà. È intitolato Tenet, è di quel regista Christopher Nolan, dove gli eroi sono tre agenti che cercano di salvare il futuro dell'umanità invertendo il corso del tempo. Molto originale, molto creativo come idea, no? Tant'è che persino le pallottole tornano indietro dopo essere state sparate. Tanto il futuro torna al passato. Ecco, qual è il succo del racconto? È che la lotta di questi tre agenti è contro un malvagio che, convinto che gli uomini abbiano ormai distrutto irrimediabilmente il mondo, inquinandolo, contribuendo a cambiare il clima, eccetera, eccetera, è deciso a eliminare l'intera umanità distruggendo il futuro, naturalmente con tecniche avanzatissime. E i tre eroi riusciranno a salvare invece il futuro tornando indietro nel tempo. Quindi è una storia fantascientifica e rocambolesca, naturalmente, anche un po' pasticciata, devo dire, da quel che ho capito dai trailer e dalle critiche che ho letto, ma che secondo me piacerà lo stesso ai ragazzi. Perché ci sono tanti elementi che li coinvolgono, che li attirano. C'è la lotta del bene contro il male, che è un classico. C'è molta aggressività, moltissima aggressività. Ormai si fanno vedere cose tremende, teste che saltano e così. C'è il coraggio, c'è anche l'impegno morale, che non guasta. Ci sono tantissimi effetti speciali. E ci sono le tecnologie più avanzate per realizzare questi effetti speciali. Tant'è che un critico di questo film scrive: bisogna anche conoscere alcune leggi della fisica e dell'informatica per riuscire a capire questo film fino in fondo. Va bene, perché poi il film uno li legge con le capacità che ha, con le informazioni che ha. Comunque, se uno vuol capirlo fino in fondo, deve anche aver studiato almeno un po' di fisica e di informatica. E quindi, diciamo, un mix molto eccitante che sicuramente entusiasmerà molti ragazzi e da cui potrebbero molti di loro trarre anche ispirazione, identificarsi e così via. Questo per dirvi come l'immaginario oggi è molto forte. Eccitanti naturalmente sono anche i videogiochi, in cui il giocatore può calarsi in un personaggio, un avatar, no? E scegliere una sua identità, provare come ci si trova in quel ruolo, non so, il guerriero, il mago, il saggio, il cattivo, un uomo, una donna, cambiare anche sesso. E quindi, e poi magari lasciare quell'identità per indossarne un'altra. Il che, ecco perché hanno anche successo per tanti motivi, ma anche perché risponde a un'esigenza tipica degli adolescenti, che è proprio quella di trovare se stessi, di capire chi sono, che cosa stanno diventando, cosa significa essere maschio, essere femmina in questo tipo di società, che ruoli uno può avere, può svolgere in ambiti diversi. Ecco, questa ricerca dell'identità in una società complessa come la nostra richiede del tempo, ecco anche perché l'adolescenza, che prima del Settecento non esisteva come età, no? Si passava dall'infanzia alla giovinezza. Poi a partire dal Settecento è cominciato a comparire questa età di mezzo, che poi si è dilatata sempre di più, perché in una società complicata richiede del tempo, cioè si fanno delle prove, si entra in un modello, si indossa una maschera, ci si installa per un po' e poi si abbandona, si va oltre, eccetera. E nel frattempo si sogna, si fanno delle proiezioni in base anche a come cambiano i modelli nel corso di questa età. E naturalmente, immergendosi, i videogiochi alimentano moltissimo l'immaginazione, perché uno proprio incarna questi modelli. Non solo li ammira, ma diventa lui in prima persona. Ad alimentare il sogno di un giovane, i sogni dei giovani, contribuiscono oggi anche i calciatori, secondo me, per quello che vedo, i calciatori, i cantanti e i personaggi dei media, alcuni personaggi dei media. Allora, i calciatori rappresentano per molti ragazzi dei modelli mitici. Qui parliamo soprattutto di maschi, ci sarà anche qualche ragazza, però quasi dei fratelli maggiori coronati dal successo, dall'ammirazione del pubblico, e quindi piace moltissimo, diciamo, risponde a questo bisogno di narcisismo che hanno gli adolescenti. Tra l'altro, gli stessi calciatori, consapevoli di questo loro potere seduttivo, cosa fanno? Potenziano questa loro immagine. Avete presente quando fanno un gol e indicano col dito l'alto? Ecco, che cosa significa aver fatto il gol? Indicare il cielo. È come se godessero dell'appoggio di Dio. Loro praticamente dicono: è voluto da chi sta lassù, dal Padre Eterno, no? Come se fossero dei prescelti, dei predestinati, dei semidei. Ecco. Ovviamente c'è tutto intorno a un mondo mediatico e degli interessi economici enormi, no? Che contribuiscono a potenziare il carisma di questi calciatori, che poi le si vede anche nelle pubblicità, e quindi tutto amplifica, no? Tutto fa brodo, tutto. Ecco, una cosa anche questa nuova, perché io, che non sono più un adolescente, ricordo che il tifo c'era, c'è sempre stato, ma nella mia infanzia i calciatori erano ammirati, sì, certamente, quando erano bravi, però erano considerati dei normali esseri umani, non dei semidei, e loro stessi si sarebbero vergognati di autocelebrarsi in questa maniera, cioè questo gol l'ho fatto perché Dio, diciamo, è entrato dentro di me, insomma. E c'è tutto, vabbè, c'è chi ci crede, chi non ci crede, comunque crea un'atmosfera, e le atmosfere sono molto importanti, molto più importanti a volte della razionalità. E poi ci sono i cantanti sono altri soggetti che hanno un impatto sull'immaginario dei teenager, che tra l'altro questi ragazzi ormai ascoltano la musica in cuffie sempre più tecnologiche. Anche tutta questa tecnologia crea un'atmosfera, ha un ruolo. Anche l'apparato tecnico che circonda le esibizioni dei cantanti sul palco illuminato da spot, fari che si muovono, che c'entrano, Tizio, Caio, sempre ora uno, ora l'altro, dell'orchestra e così via. Tutto questo apparato scenico contribuisce anch'esso a rendere quei viaggi attraenti, mitici, lo dicono i ragazzi stessi, no? E quindi al di fuori della realtà quotidiana. Il dodicenne che vuole diventare ingegnere spaziale, di cui parlavo prima, è anche molto interessato al lavoro dei DJ, sono altro mito, e quindi trascorre molto tempo al computer a comporre delle musiche facendo dei mix tra brani diversi. Durante il lockdown poi si è molto esercitato perché aveva accesso libero anche ad internet, naturalmente suscitando le proteste dei genitori perché questa attività così assorbente sottrae tempo allo studio. E poi ci sono le star dei serial, del cinema e anche quelle del marketing, marketing to cure, per esempio la famosa Ferragni, anche lei è circondata da un alone mitico, a me sembra una marziana calata sulla terra, perché mi ricorda un film che probabilmente i più giovani non ricordano, e che era intitolato Mars Attack. Non è che voglio mancare di rispetto alla Ferragni, però ecco, in Mars Attack c'era un personaggio femminile, diciamo, che aveva una doppia personalità, e che a un certo punto si incarnava in un personaggio patinato, rigido, diciamo, che non sembrava reale, insomma. E un tipo di narrazione anche qui intorno a questa Ferragni che si dice che raccolga un gran numero di fans, si dice che molte ragazze si identificano con lei, che desiderano comprare i prodotti che lei sponsorizza, che si sentirebbero toccate dalla grazia se riuscissero a farsi un selfie con lei, tant'è che persino al Museo di Firenze, insomma, è stata chiamata e accostata alle bellezze del Botticelli, insomma. Ecco, io uso un po' il condizionale perché è difficile poi dire quale sia veramente il numero dei fans e quale invece quel numero non venga gonfiato ad arte da chi ha interesse poi a vendere i prodotti che reclamizza. In ogni caso, però, l'obiettivo è quello di creare. È chiaro che molte di queste cose sono programmate, sono manipolate, sono studiate, ecco, però l'idea è proprio di creare intorno un alone di sogno, di emozioni, di identificazione, sfruttando al punto quel bisogno di darsi un'identità che hanno gli adolescenti. Lo stesso alone, per esempio, lo creano anche, lo so perché me lo dicono molte ragazze, quelle modelle, quelle supermodelle di Victoria's Secret, no? Che è una casa di moda californiana che fa gli intimi, ma non solo. Cioè, sono tutte bellissime, sono tutte sexy, secondo me esageratamente sexy, perché poi sono appunto ritoccate, eccetera, quindi perfette, che creano poi anche dei problemi a chi magari ha qualche difetto, ma insomma questo è un altro discorso. E poi ci sono anche le guerriere, anche ormai, no? Nell'immaginario, soprattutto nelle saghe orientali, si vedono nei film, eccetera, anche loro uccidono, anche loro volano, anche loro diventano oggetti di identificazione. Quindi se questo bisogno dei ragazzi di sognare un presente, un futuro mitico con a loro al centro c'è sempre stato ed è anche funzionale alla loro crescita, non è che in sé sia negativo, oggi però è amplificato da scenari che potenziano l'immaginario, e se alcuni sogni sono innocui e destinati a cambiare, altri invece possono nascondere dei rischi che allarmano i genitori. Per esempio, oggi c'è un cantante trapper, non rapper ma trapper, che esalta la vodka. Anche questo ho avuto modo di constatarlo quest'estate, la vodka, cioè quel superalcolico russo. E nelle sue canzoni parla della vodka, che non faceva parte della nostra cultura, eppure è bastato poco, è bastato quel cantante, perché ormai ci sono dei ragazzini italiani che nominano vodka con grande eccitazione, come un qualcosa di proibito, che però bisogna provare per mostrare la propria tenuta all'alcol, la propria disinvoltura, il fatto che non si è più bambini. Possono avere 15 o 16 anni, ma possono anche averne 11 o 12, a volte 10, perché questi messaggi ormai circolano in rete e quindi raggiungono tutti, circolano anche negli smartphone. Ecco, quindi sono bastate alcune canzoni per incominciare a considerare questo superalcolico una sorta di rito di passaggio, allo stesso modo delle droghe, no? Un modo per traghettarsi dall'infanzia all'adolescenza, per fronteggiare le proprie insicurezze, per sentirsi grandi, autonomi dai genitori, ma anche per stare con gli amici, per dimostrare di non essere dei fifoni, ma dei fighi, come dicono loro, no? Ecco, ognuno di noi, è chiaro che anche noi abbiamo fatto le nostre stupidaggini, cioè ognuno di noi ricorda di aver fatto delle imprudenze negli anni adolescenziali, e se siamo ancora in vita vuol dire che ci è andata bene, però qualcuno invece può finire intrappolato, ed è più facile forse oggi di una volta. Penso per esempio a quei due ragazzi di Terni che all'inizio di luglio sono morti per un'overdose di metadone fornitagli da uno spacciatore, naturalmente un adulto, perché poi gli adulti sono quelli che manovrano dietro. E non era, è la cosa terribile è non solo che sono morti naturalmente, ma la cosa che sorprende era che non erano ragazzi problematici, facevano sport, andavano in parrocchia, erano ragazzi socievoli, simpatici, collaborativi, e con la fine dell'estate avrebbero anche fatto volontariato. Erano cresciuti in famiglie normali, eppure hanno ceduto alla tentazione di provare qualcosa di proibito, di provare emozioni nuove, di mostrarsi reciprocamente, probabilmente i due amici, il loro coraggio, no? Si sono incoraggiati a vicenda. Allora la domanda è: ma perché questo bisogno di affrontare le sfide per sentirsi bene con se stessi, per sentirsi stimati e ammirati? In parte dipende dal cervello degli adolescenti. Cioè il cervello di un adolescente è diverso da quello di un adulto, da quello di un bambino, e ce lo spiegano i neuroscienziati molto bene, molto chiaramente. In questo mio libro intitolato Sopravvivere con un adolescente in casa, io riporto, brevissime, poche righe, l'opinione di una scienziata che studia il cervello adolescenziale. Dice: i teenager sono imprudenti e sconsiderati non perché sottovalutano i rischi, ma perché sopravvalutano le ricompense che dai rischi che essi affrontano possono derivare, per esempio mostrare il proprio valore, essere ammirati, avere il consenso dei pari. Per loro le ricompense sono più gratificanti di quanto non lo siano per gli adulti e per i bambini, e lo spiega. Perché i centri della ricompensa del cervello adolescenziale sono molto più attivi, sia di quelli dei bambini che di quelli degli adulti. Pensiamo all'intensità delle emozioni collegate ai primi amori o all'entusiasmo che provano i ragazzi impegnati in un campionato di calcio. Ciò che gli adolescenti desiderano più ardentemente sono le ricompense sociali, specialmente il rispetto dei pari, importante per la loro autostima. Quindi la presenza di un pubblico di coetanei li porta a esporsi maggiormente. Ecco, questa ricerca dell'approvazione dei pari però comporta dei rischi ovviamente, ma anche un senso in termini evolutivi, perché diventare adulti significa infatti distanziarsi dal mondo e dalle regole dei genitori e iniziare a farsi la propria strada nel futuro che si condividerà con i propri pari. Ecco i pari, l'importanza dei pari. I comportamenti a rischio sono considerati cool e ricercati in termini sociali. La pubertà non solo attiva con nuova intensità il sistema motivazionale ed emozionale, ma lo distoglie dalla famiglia per rivolgerlo alla sfera dei coetanei. L'ottica di un adolescente è dunque diversa da quella di un adulto. Se un osservatore esterno può pensare che in situazioni rischiose i ragazzi stiano giocando con la morte, gli adolescenti, lo dicono proprio loro, che adottano condotte a rischio, spiegano che non sono affatto alla ricerca della morte, bensì della vita, spinti dal bisogno di stimoli gratificanti, sensazioni forti, dal desiderio di sfidare i propri limiti, di provare qualcosa di nuovo e anche in ultima analisi dal piacere di entrare in sintonia con i pari, per sottrarsi alla tutela degli adulti. Ecco, è normale che di fronte ai rischi che i ragazzi possono correre quando sono nella cosiddetta seconda famiglia, la prima famiglia entri in allarme, no? Basta pensare agli incidenti mortali del sabato sera, quando a notte fondi i ragazzi tornano. Ecco, qui è pazzesco, come gli adulti non vogliono intervenire, assistono a questa cosa e lasciano fare. Cioè, di fronte, cioè, basterebbe chiudere all'una, alle due, perché alle 5 del mattino? Vabbè, questa è una mia considerazione. Trovo che noi adulti siamo colpevoli, però io penso che di fronte a notizie del genere i genitori, i sogni che i genitori hanno per i loro figli rischiano appunto di trasformarsi in un incubo. E qui entriamo nella seconda dimensione onirica che ho indicato nel titolo del mio intervento, cioè quella dei sogni dei genitori per i loro figli, i quali in genere hanno delle fantasie sui figli fin dalla nascita, anche durante la gravidanza, no? Queste fantasie nei confronti dei figli sono in linea di massimo un bene, perché favoriscono l'accoglienza del neonato, perché danno un'idea di continuità della famiglia, sono una proiezione della famiglia nel futuro. Vanno benissimo, servono per la costruzione di legami affettivi, dell'attaccamento, che è importantissimo nei primi anni di vita, che dà sicurezza e così via. Qui su questo bisognerebbe fare un'intera conferenza sull'attaccamento. E quindi mettono le basi per dei buoni rapporti tra genitori e figli. E generalmente un genitore sogna che proprio figlio cresca sano, che cresca felice, che sia facile da educare, che si affermi poi in seguito nel mondo, no? Che trovi una sua collocazione, perché la collocazione è fondamentale per il benessere della persona. Sapere cosa fare, dove essere, qual è la propria posizione in rapporto agli altri. E sogna anche che possa frequentare una buona scuola, naturalmente, e che trovi un inserimento poi nella società. Tutto bene, è importante che non si sovrapponga, ecco, e qui farei una parentesi, che non si sovrapponga a quella che man mano emergerà poi essere la personalità del figlio. Il ruolo del genitore sta nell'accompagnare il figlio nella crescita e nella sua formazione, senza però pretendere di modellarlo secondo un proprio piano prestabilito, rigido, predefinito, eccetera. Tenendo anche conto del fatto che c'è un'evoluzione nella crescita e che molte cose cambiano tra l'inizio e la fine dell'adolescenza. E invece a volte basta andare fuori da un campo sportivo in cui giocano a pallone i ragazzi per vedere dei genitori scalmanati, perché vorrebbero avere il campioncino in casa, eccetera. Quindi, vabbè. Comunque, ci sono dei casi felici in cui le inclinazioni dei figli coincidono con le aspettative dei genitori. Ci sono però molti altri casi in cui questa condizione non si verifica e non è affatto detto che questa diversità sia negativa. Cioè, bisogna solo cambiare la prospettiva, il genitore. Un altro punto, abbiamo visto come i teenager, gli adolescenti, siano particolarmente impulsivi e dominati dalle emozioni. Per questo motivo, in un certo senso, l'adulto dovrebbe fare la parte della corteccia cerebrale. Che cosa vuol dire? Cioè, il sistema limbico è molto sviluppato nei ragazzi, hanno emozioni molto forti. La corteccia cerebrale, che è quella che controlla le emozioni, è ancora in fase di sviluppo, è ancora in crescita. E allora, quando i ragazzi sono sotto emozioni, spesso non sono in grado di controllarle, insomma, meno di quanto in genere sia in grado un adulto, in linea di massima, poi bisogna vedere. Ecco, quindi l'adulto dovrebbe fare la parte della corteccia cerebrale, nel senso di saper riportare il giovane coi piedi per terra, il che però non significa privarlo del suo sogno, bene, che magari è un sogno temporaneo, no? Però aiutarlo a incanalare il suo sogno nell'alveo della realtà, anche perché, come ho già detto più volte, i sogni nel corso dell'adolescenza cambiano. Il sogno dei 13 anni non è quello dei 18, ma non è nemmeno quello dei 16 o dei 15, cambiano abbastanza rapidamente. Ecco, per riuscire in questo intento, è importante che il clima che c'è in famiglia, che deve essere basato sul dialogo e sulla fiducia reciproca. cioè uno stile educativo che sa indicare le linee guida e che educa al senso di responsabilità, ma che consente anche quell'autonomia di cui gli adolescenti hanno bisogno per crescere. Ecco, quindi ci vuole una certa capacità a fare la parte del genitore, oggi più che mai, anche perché poi c'è questa società tentacolare che circonda i ragazzi, che li affascina, che li seduce e così via. Il genitore ideale, che poi non esiste, diciamo in linea di massima, non assilla, non è iperprotettivo, però cerca di mantenere i contatti che però deve iniziare già nell'infanzia, non è che si iniziano così ipso facto nell'adolescenza, bisogna già iniziare nell'infanzia, accompagnare, perché si crei questo clima di fiducia reciproca. In modo che dopo l'ubriacatura dei messaggi trasgressivi e semplificanti, dopo aver vissuto tante avventure in rete, dopo aver indossato diverse identità, avere anche giocato con queste identità, perché poi non è che sia così sempre negativo, diciamo, prima o poi arriva il momento di uscire dal sogno, parlo dei ragazzi, di individuare un percorso nel mondo reale e fronteggiare i problemi di sempre. Non si può vivere sempre in assoluto, 24 ore su 24, immersi nel sogno. Bisogna sapere poi muoversi in un mondo complesso, altrimenti ci si scopre vulnerabili, magari di punto in bianco, si entra in crisi e ci si scopre incapace di tollerare le frustrazioni, di reagire alle difficoltà. Ecco, di fronte alla minima difficoltà uno crolla, perché è vissuto troppo nel sogno. Ma naturalmente i genitori non sono onnipotenti, no? E per aiutare un ragazzo a realizzare i suoi sogni e poi riuscire ad adattarli alla realtà ci vuole anche altro, non tanto la famosa seconda famiglia, quanto secondo me una scuola di buon livello, dove si imparano nozioni importanti, ma dove si impara anche a vivere con gli altri. Una scuola di buon livello deve offrire dei buoni programmi, una didattica in linea con i tempi, insegnanti capaci, disponibili. Deve essere anche un luogo di vita, dove si impara a vivere con i diversi da sé. In famiglia si trovano i simili a sé, che diciamo hanno la stessa filosofia, usano lo stesso linguaggio, possono avere la stessa religione, eccetera. Andando a scuola si ha l'occasione di incontrare i diversi da sé, che possono provenire da famiglie con impostazioni diverse, avere punti di vista differenti, ottiche, eccetera. E però naturalmente in questo luogo di vita devono poter sentirsi accolti, riconosciuti, seguiti. Devono essere contenti di appartenere alla scuola. Ecco, quando sono contenti di appartenere alla scuola e di appartenere a una certa classe, la cosa va bene, ecco. Perché lì passano un sacco di tempo. Adesso purtroppo, con quello che si è verificato, il lockdown, ma se ne sente appunto la mancanza della scuola, perché è lì che loro costruiscono la loro storia, insieme agli altri ragazzi, è lì che costruiscono parte della loro identità, non soltanto la famiglia. La famiglia non è autosufficiente, guai pensare che la famiglia è autosufficiente, che è una monade chiusa e che non ha bisogno di nulla. Ecco, quando la scuola è di buon livello, riesce anche a proporre dei modelli di riferimento che non sono soltanto quelli del marketing e dei mass media, perché qui il marketing e i mass media sono pesantissimi, cioè hanno acquisito un'importanza esagerata, no? Proponendo modelli, appunto a scuola, eccetera, attraverso la cultura, che se sono ben proposti i ragazzi sanno apprezzare, perché i ragazzi sono più emotivi degli adulti, però sono anche molto intelligenti, cioè hanno un'intelligenza fresca che coglie aspetti che magari gli adulti non colgono più, perché già, diciamo, sono abituati a una certa ripetitività, eccetera. Ecco, in un'inchiesta che avevo fatto insieme ad altri in alcune decine di scuole recentemente, cioè molti ragazzi hanno indicato come loro modelli di riferimento anche scienziati, letterati, ma anche i loro insegnanti, anche i loro genitori, non soltanto questi personaggi della famosa seconda famiglia. che a volte sono anche pregevoli, diciamo, cioè bisogna distinguere. Ecco, si tratta quindi di non lasciarli soltanto in balia delle mode, perché tutti ci vogliono vendere qualcosa ormai, e quindi per venderci qualcosa costruiscono delle narrazioni affascinanti, eccetera. Ecco, perché appunto, come dicevo, le potenzialità che hanno i giovani sono notevoli, ed è un peccato ignorarle, perdere tempo. Nell'adolescenza possono imparare moltissime cose, anche molto difficili, perché sono emotivi, però dal punto di vista razionale hanno un cervello che funziona benissimo. Allora, il mondo che dovranno affrontare è un mondo complesso, dove bisogna essere capaci di relazionarsi con gli altri, di comunicare in modo efficace e anche di fronteggiare le sfide che li attendono. Una delle sfide più importanti è senz'altro quella di porre rimedio allo sfruttamento insensato che è stato fatto sulle risorse del pianeta. Per questo dovranno avere una cultura non solo letteraria, che è importantissima, ma anche scientifica, che è altrettanto importante, e nella cultura scientifica dovrà entrare sempre di più l'ecologia, che comprende anche l'utilizzo sapiente delle tecnologie, non è che sono contrapposte, diciamo, anzi, le tecnologie possono aiutare. E quindi non soltanto usare le tecnologie per divertimento, per chattare, per bullismo, per farsi il selfie, eccetera, ma anche per risolvere tanti problemi legati alla convivenza e alla sopravvivenza del pianeta. Allora, dicevo prima, i ragazzi non vanno sopravvalutati nella loro capacità di autocontrollo quando è in gioco l'emotività, ma non vanno nemmeno assolutamente sottovalutati nelle loro capacità cognitive, perché a 14, 15, 16 anni sono in grado di ragionare molto bene se li seguiamo, se diamo loro gli strumenti, di misurarsi anche con problemi complessi, sono anche disposti ad affrontare compiti impegnativi se si dà loro fiducia, cioè hanno coraggio, hanno voglia di fare, di intraprendere e così via. Una dimostrazione di questa capacità di impegno è il grande successo che ha avuto una quarantina d'anni fa un programma che era iniziato in Venezuela, si chiama Programma Abreu, è un programma musicale a Caracas, in Venezuela. Questo Abreu, che allora era ministro della cultura, riuscì a trasformare centinaia di ragazzi di strada, migliaia di ragazzi nel tempo, di ragazzi di strada, nati nelle favelas, quindi in condizioni, le peggiori condizioni praticamente, con famiglie dissestate, eccetera, quindi destinati alla piccola delinquenza, alla droga e anche a morire precocemente, insomma, con una speranza di vita molto limitata. Lui è riuscito a trasformare in musicisti di alto livello, cioè mettendo dei tendoni, per cui il pomeriggio, dopo essere stati a scuola al mattino, aver fatto qualcosa a scuola, al pomeriggio questi ragazzi andavano, trovavano degli insegnanti di musica che possedevano un metodo efficace, c'erano degli strumenti musicali, imparavano a suonare in orchestra tutti insieme, che poi l'orchestra è molto unisce molto, insomma, cioè io ho visto che nelle scuole in cui i ragazzi suonano in orchestra il bullismo non esiste quasi, per esempio, perché se tu vuoi portare a termine un brano devi basarti anche sul contributo degli altri, insomma, tu suoni la tromba, quell'altro suona il pianoforte, quell'altro suona il violino, vi dovete mettere d'accordo e non c'è più spazio per farsi gli scherzi cattivi, diciamo. E quindi attualmente circolano nel mondo almeno una trentina di orchestre di musica classica che vanno in tournée in tutto il mondo, realizzando così un sogno che mai quei giovani sarebbero riusciti a realizzare se fossero rimasti abbandonati a loro stessi e quindi all'ambiente dissestato in cui erano nati. Ma ci sono anche altri programmi, per esempio l'Islanda ha portato avanti un programma molto interessante in cui i ragazzi, cioè l'Islanda aveva verso la fine degli anni 90 il più elevato numero di ragazzi alcolizzati in percentuale, naturalmente, perché loro poi sono pochi rispetto agli altri paesi europei, in percentuale avevano il numero più elevato di adolescenti drogati e alcolizzati, che bevevano. E allora hanno deciso di realizzare un programma che ha coinvolto tutti i giovani, anche quelli meno abbienti, diciamo, e basato su che cosa? Cioè, è basato sul fatto che, adesso vi leggo qualche riga, ecco, buoni risultati si ottennero con l'introduzione massiccia di attività extrascolastiche di ogni tipo, da quelle sportive a quelle artistiche. In questo modo si permetteva ai giovani di stare insieme e si garantiva loro un senso di benessere psicofisico, lo stesso che ricercavano utilizzando le droghe e abusando di alcol. Allora, ci sono delle attività che danno l'adrenalina senza essere per forza pericolose, insomma, certi tipi di sport, ma anche espressioni artistiche, impegno, eccetera. Non abbiamo detto a questi ragazzi siete in terapia, abbiamo detto loro vi insegneremo quello che volete, musica, danza, arti marziali, pugilato, pittura, eccetera, attività che avrebbero agito sul loro cervello, così come le droghe che usavano, ma senza gli effetti negativi. In questo modo avrebbero anche ridotto lo stress e l'ansia. In 15 anni, dal 1997 al 2012, il numero dei giovani islandesi impegnati in attività sportive triplicò. Frequentavano i corsi anche 4 volte alla settimana. Naturalmente però hanno creato questi luoghi, li hanno messi a disposizione. Bene. Invece delle discoteche hanno creato luoghi di questo genere. Il tempo passato in famiglia, e in più in famiglia dovevano svolgere insieme ai loro genitori delle attività costruttive, tipo lettura, attività comuni, lavori casalinghi, quindi impegnarsi, responsabilizzarsi anche. E tutto questo giocò un ruolo cruciale, altrettanto cruciali furono i divieti di vendere alcol, fumo e droghe agli adolescenti, divieti che furono rispettati anche dagli esercenti. E invece noi, per tenere aperte le discoteche in Sardegna, adesso abbiamo di nuovo l'infezione che circola. Ecco, in questo nuovo contesto la percentuale di coloro che abusavano alcol e droghe calò drasticamente, tant'è che adesso i giovani islandesi sono i più puliti in fatto di droghe e di alcol d'Europa. E questo programma, che era stato studiato da un americano, che però poi si era installato in Islanda, eccetera, è stato adottato a livello europeo e in alcuni luoghi, soprattutto, non so, piccoli centri, eccetera, è già stato messo in atto. Ma che cosa ci dicono, per esempio, questi due progetti andati a lieto fine, diciamo, che dai ragazzi si può ottenere moltissimo. Si può ottenere moltissimo, si può ottenere anche che si divertano facendo delle attività che li responsabilizzano. E infatti, secondo me, già nell'adolescenza dovrebbero un po' partecipare alla vita collettiva, cioè alle attività che si fanno in città, al comune, eccetera. Insomma, quindi non dico ritornare a fare i miei... Ecco, non il servizio militare, però un po' di servizio civile. Ecco, servirebbe moltissimo. Con questo uno non toglie i divertimenti, con questo non toglie i sogni, però dà quel tanto di realismo che poi è necessario per entrare poi nel mondo degli adulti successivamente, con cognizione di causa. Ecco. E io mi fermo qui.